Unità 9. 1A. Ascoltate. È arte o no? Cosa pensano Claudio e Valeria dell'esposizione? Quali motivazioni portano per sostenere le loro opinioni?
Allora cosa ne pensi dell'esposizione? Ti è piaciuta?
Ma, devo dire che non mi ha convinto più di tanto. Sì, alcune foto sono belle, ma secondo me con un po' di esercizio saprebbe farle chiunque.
Ma dai, si tratta di un fotografo emergente, ha fotografato anche personaggi famosi. E poi non è vero che chiunque sarebbe in grado di fare foto del genere. Ci vuole capacità tecnica, estro creativo.
Sarà, ma secondo me le foto, anche se belle, non sono arte.
E allora perché ci sono persone disposte a pagare cifre da capogiro per foto del genere?
Ma che c'entra? Il fatto che ci siano persone disposte a pagare non significa che sia arte. Io comunque non comprerei una cosiddetta foto artistica neanche se avessi soldi da buttare.
Non ti sembra di esagerare? E poi se la pensi così, perché sei venuta?
Beh, a dire il vero, se avessi saputo che si trattava solo di foto, forse non sarei venuta. Come ho già detto, non mi interessano più di tanto. Preferisco l'arte, l'arte vera, quella con la A maiuscola.
Sarebbe a dire, scusa?
Beh, dai grandi come Michelangelo, Leonardo, a Picasso, Modigliani, Guttuso.
Certo, su questo non ci piove. È arte, certo. Ma d'altra parte si deve essere aperti anche al nuovo. Anche i grandi del passato a volte non sono stati capiti e accettati subito.
In questo hai ragione. Senti, avresti voglia di venire con me a vedere la mostra a Palazzo Baldeschi?
Quando?
Sabato prossimo.
Non so se ho tempo. Se posso ti chiamo, ok?
Quando me lo fai sapere?
Non so, perché?
Perché altrimenti uscirei con Simone.
Beh, dillo anche a lui. Magari si va tutti insieme. E se non vuole, si va da un'altra parte. Io intanto decido con comodo.
Preferirei saperlo al più presto. Quindi controlla i tuoi impegni e se puoi venire, telefonami domani sera, ok?
Ehi, ma come siamo autoritari? Guarda, se non fossi tu mi sarei già incavolato. Vabbè, ti accontento. Ti chiamo domani sera, d'accordo?
Uno B. Completate una parte del dialogo con le seguenti espressioni. Poi ascoltate di nuovo e verificate.
Allora cosa ne pensi dell'esposizione? Ti è piaciuta?
Ma, devo dire che non mi ha convinto più di tanto. Sì, alcune foto sono belle, ma secondo me con un po' di esercizio saprebbe farle chiunque.
Ma dai, si tratta di un fotografo emergente, ha fotografato anche personaggi famosi. E poi non è vero che chiunque sarebbe in grado di fare foto del genere. Ci vuole capacità tecnica, estro creativo.
Sarà, ma secondo me le foto, anche se belle, non sono arte.
E allora perché ci sono persone disposte a pagare cifre da capogiro per foto del genere?
Ma che c'entra? Il fatto che ci siano persone disposte a pagare non significa che sia arte. Io comunque non comprerei una cosiddetta foto artistica neanche se avessi soldi da buttare.
Non ti sembra di esagerare? E poi se la pensi così, perché sei venuta?
Beh, a dire il vero, se avessi saputo che si trattava solo di foto, forse non sarei venuta. Come ho già detto, non mi interessano più di tanto. Preferisco l'arte, l'arte vera, quella con la A maiuscola.
Sarebbe a dire, scusa?
Beh, dai grandi come Michelangelo, Leonardo, a Picasso, Modigliani, Guttuso.
Certo, su questo non ci piove. È arte, certo. Ma d'altra parte si deve essere aperti anche al nuovo. Anche i grandi del passato a volte non sono stati capiti e accettati subito.
In questo hai ragione. Senti, avresti voglia di venire con me a vedere la mostra a Palazzo Baldeschi?
2F. Ascoltate l'intervista a Munari e sintetizzate la sua opinione.
Cosa si può fare per rendere vivo il museo? Perché di solito i musei italiani non sono progettati, sono fatti sempre nello stesso modo come si è sempre fatto. Per cui il museo ha una volta per sempre organizzato l'esposizione delle sue collezioni e la tiene lì ferma così, almeno i nostri musei. Per cui chi è andato al museo una volta non ci va una seconda volta perché l'ha già visto. Mentre in certi altri paesi i musei sono organizzati in modo da realizzare ogni tanto delle mostre. Per esempio un museo di arte visiva, di pittura e scultura, questo in molti paesi fuori dal nostro, ha tutte le sue collezioni in un deposito. Una parte è permanente perché sono le cose basilari, ma ogni tanto organizza per esempio una mostra dell'impressionismo. Allora tira fuori dal suo deposito tutte le opere più significative, fa un bel catalogo, fa gli inviti, fa una festa, eccetera, e tutta la gente va a vedere come se andasse al cinema. Dopo un mese questo qui cambia e c'è un'altra manifestazione che riguarda le carrozzerie delle automobili o delle motociclette. E questo è tutto un altro modo di fare il museo, e anche questo è design di progettazione di manifestazioni.
3A. Ascoltate. Di quali artisti parla il critico d'arte? A quale periodo occorrente appartengono? Quali delle loro opere vengono citate? Collegatele alle immagini.
Dunque, nelle puntate precedenti si sono visti i maggiori rappresentanti dell'arte pre-rinascimentale, si sono descritte le loro opere più importanti e ci si è occupati di alcune particolarità per ciò che concerne il periodo. Oggi vorrei riprendere il discorso senza rispettare un filo cronologico, ma concentrandomi su alcuni grandi dell'arte e su alcune delle loro opere. Cominciamo con Michelangelo e il David. È la prima statua nuda del periodo rinascimentale e rappresenta l'eroe biblico che combatté contro Golia e lo uccise. Con quest'opera Michelangelo riesce magistralmente a creare la figura di un giovane nel pieno della sua forza fisica, agile e scattante. Il movimento della testa, la torsione del polso, la concentrazione dello sguardo e la tensione dei muscoli ne hanno fatto uno dei capolavori della scultura di tutti i tempi. Facendo un grande salto in avanti, passerei ad Antonio Canova, alto rappresentante del neoclassicismo italiano. Tra le sue opere vorrei ricordare Amore e Psiche e Dedalo e Icaro. In quest'ultima, il Canova crea un contrasto fra la figura naturalistica di Dedalo e quella idealizzata di Icaro. Una caratteristica nuova è la mancanza di centralità. Il centro del gruppo marmoreo, infatti, è vuoto e le figure sono poste intorno a questo spazio. Sia Canova che Michelangelo furono anche grandissimi pittori. Chi non conosce il Giudizio universale di Michelangelo e chi non è rimasto incantato davanti alla plasticità scultorea delle sue figure e alla ricchezza dei colori? Parlando di pittura, un altro grande del passato rappresentante del barocco è Caravaggio. Il suo gioco di chiaroscuri, il sapiente uso di luce e ombra, crea un effetto quasi teatrale e dirige automaticamente lo sguardo verso il punto più importante dei suoi quadri. Passando al primo Novecento, citerei Modigliani, i suoi meravigliosi ritratti di donne dal collo allungato come una divinità africana e dagli sguardi inquietanti per l'assenza di pupille. L'uso di colori forti e decisi, a volte quasi violenti, le sue figure spersonalizzate e stilizzate, in cui il modello perde le sue caratteristiche e diventa icona di una bellezza assoluta, corrispondono pienamente alla mia idea di arte. Queste caratteristiche si riflettono anche nelle sue sculture e in ognuna di queste.
3B. Riascoltate. Come vengono descritte le seguenti opere?
Dunque, nelle puntate precedenti si sono visti i maggiori rappresentanti dell'arte pre-rinascimentale, si sono descritte le loro opere più importanti e ci si è occupati di alcune particolarità per ciò che concerne il periodo. Oggi vorrei riprendere il discorso senza rispettare un filo cronologico, ma concentrandomi su alcuni grandi dell'arte e su alcune delle loro opere. Cominciamo con Michelangelo e il David. È la prima statua nuda del periodo rinascimentale e rappresenta l'eroe biblico che combatté contro Golia e lo uccise. Con quest'opera Michelangelo riesce magistralmente a creare la figura di un giovane nel pieno della sua forza fisica, agile e scattante. Il movimento della testa, la torsione del polso, la concentrazione dello sguardo e la tensione dei muscoli ne hanno fatto uno dei capolavori della scultura di tutti i tempi. Facendo un grande salto in avanti, passerei ad Antonio Canova, alto rappresentante del neoclassicismo italiano. Tra le sue opere vorrei ricordare Amore e Psiche e Dedalo e Icaro. In quest'ultima, il Canova crea un contrasto fra la figura naturalistica di Dedalo e quella idealizzata di Icaro. Una caratteristica nuova è la mancanza di centralità. Il centro del gruppo marmoreo, infatti, è vuoto e le figure sono poste intorno a questo spazio. Sia Canova che Michelangelo furono anche grandissimi pittori. Chi non conosce il Giudizio universale di Michelangelo e chi non è rimasto incantato davanti alla plasticità scultorea delle sue figure e alla ricchezza dei colori? Parlando di pittura, un altro grande del passato rappresentante del barocco è Caravaggio. Il suo gioco di chiaroscuri, il sapiente uso di luce e ombra, crea un effetto quasi teatrale e dirige automaticamente lo sguardo verso il punto più importante dei suoi quadri. Passando al primo Novecento, citerei Modigliani e i suoi meravigliosi ritratti di donne dal collo allungato come una divinità africana e dagli sguardi inquietanti per l'assenza di pupille. L'uso di colori forti e decisi, a volte quasi violenti, le sue figure spersonalizzate e stilizzate, in cui il modello perde le sue caratteristiche e diventa icona di una bellezza assoluta, corrispondono pienamente alla mia idea di arte. Queste caratteristiche si riflettono anche nelle sue sculture e in ognuna di queste...